Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati, eccoci qua a una nuova puntata di Spazio Italia sulle frequenze della Radio Chrétien Francophone 107.6. Anche oggi abbiamo due argomenti interessanti da trattare, ma prima di tutto saluto gli ospiti in studio. Ciao Liliana e
ciao
Josephine.
Ciao.
Ciao Manuela.
Ciao.
E ciao Adele.
Ciao, buonasera.
E un saluto anche al nostro bravo David in regia. Allora, di che parliamo oggi, Adele?
Stasera parliamo del dibattito in Europa sull'utilizzo del velo integrale.
Oh, argomento attualissimo, non c'è settimanale che di tanto in tanto non pubblichi qualcosa.
Sì, si fa parlare molto.
E infatti è un problema sempre aperto ed è un problema che ha destato spesso contrasti e differenti opinioni nell'opinione pubblica. Però negli ultimi tempi proprio governi e parlamenti di alcuni stati membri dell'Unione Europea hanno avviato diversi approfonditi dibattiti in tal merito. Allora, vogliamo portarvi a conoscenza di un articolo che abbiamo trovato su SIR, l'agenzia SIR Europa, che ha cercato di fare il punto su alcune legislazioni in corso di approvazioni in Europa. Tanto per cominciare vediamo il Belgio, che ci interessa da vicino, e la Danimarca, dove il 29 aprile, qui in Belgio, la Camera Bassa del Parlamento ha approvato una proposta di legge che prevede una multa, addirittura una settimana di carcere, per chi si presenterà in uno spazio pubblico con il volto coperto, del tutto o parzialmente, e che ne impedisca l'identificazione. Il testo ora deve essere esaminato dalla Camera Alta per l'approvazione definitiva, con i tempi dovuti alla formazione del nuovo governo in Belgio. Mentre invece in Danimarca, nello scorso mese di gennaio, il governo ha deciso di limitare l'uso del burka e del niqab, un'altra versione del burka, sempre che impedisce il riconoscimento del volto, nello spazio pubblico, ma senza però vietarli. Scuole, amministrazioni e imprese possono approvare regolamenti in materia. Che succede invece in Francia?
Bene, in Francia nel frattempo anche si danno da fare e dovrebbero approvare entro il mese di settembre prossimo una legge sempre in materia di burka. Al riguardo, nella seduta del 19 maggio scorso, il governo ha presentato un progetto di legge sugli abiti integrali. L'articolo 1, infatti, stabilisce che nessuno può, nello spazio pubblico, portare una tenuta destinata a dissimulare il volto. Le eccezioni sono previste solo per necessità mediche ed esigenze legali da anonimato, ovvero durante feste tradizionali e manifestazioni culturali. Per i trasgressori sono previste ammende di 150 euro, accompagnate da un eventuale stage di educazione civica. La pena è invece prevista per chi esercita la coercizione verso le donne e di un anno di prigione accanto a 15.000 euro di ammenda. Dopo la promulgazione della legge, il governo prevede un periodo pedagogico di 6 mesi, durante il quale le sanzioni potranno non essere applicate. In precedenza, alla fine del mese di marzo scorso, il Consiglio di Stato francese aveva espresso un parere che esclude di fatto il divieto generale assoluto, che non potrebbe trovare alcun fondamento giuridico incontestabile, mentre auspica un perfezionamento delle leggi che già vietano la dissimulazione del viso, oltre all'estensione del divieto in certe circostanze particolari di tempo e di luogo. E diversi sono anche gli altri paesi europei dove si sta discutendo sui limiti da imporre all'uso del velo, tra questi anche l'Italia, dove attualmente sono in discussione 7 proposte di legge presso la prima commissione affari costituzionali a Montecitorio riguardanti la modifica dell'articolo 5 di una legge del 1975 che concerne il divieto di indossare gli indumenti denominati burka e niqab. I testi prevedono espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica, denominati burka e niqab, ovvero di indossare abiti a scopo religioso qualora rendono non identificabile la persona che li utilizza. La commissione, che ha costituito un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, ha svolto un'indagine conoscitiva attraverso l'audizione di esperti del settore.
Il vero problema riguardo al burka o le forme diciamo, che impediscono l'identificazione del volto è quella relativa anche a un discorso innanzitutto di sicurezza e che comunque in generale non è legittimo affermare che si possa portare una tenuta destinata a dissimulare il volto. D'altro canto però il burka non è un qualcosa che è indicato nel Corano o nella Sunna islamica, cioè non c'è nessun obbligo da parte delle donne islamiche diciamo di portare il velo e quindi di rendersi riconoscibili e quindi diventa una specie di appiglio da parte diciamo, dei musulmani per dogmatizzare una pratica che invece è puramente culturale. C'è stato anche un interessante articolo andato in onda su TF1, la radio francese, una televisione francese, in cui c'era intervistato una ragazza che era cattolica che si è convertita all'islamismo e ha adottato l'uso del burka integrale per sua specifica decisione, specifica scelta, insomma. E in effetti, come tra l'altro anche sostiene padre Claudio Monge, un italiano che da 8 anni ormai vive a Istanbul, che sostiene che è molto aleatorio pensare di poter penalizzare chi esercita coercizione sulle donne, proprio per il fatto che questa coercizione conclamata ha una percentuale molto bassa, cioè sono pochissime le donne che ammettono di essere obbligate a utilizzare il burka. Piuttosto invece sostiene Claudio Monge che i paesi cosiddetti moderni occidentali dovrebbero invece vigilare di più sulle violenze domestiche ai danni della donna che si consumano nei confronti di persone non certo velate.
Sì, e d'altronde un'altra alternativa è la via del rispetto, quella che propone con la sua opinione il vescovo Michel Santier, presidente del Consiglio per le relazioni interreligiose. I vescovi francesi infatti esprimono delle riserve riguardo al divieto del velo integrale, perché in effetti potrebbe avere un effetto contrario a quello ricercato. Afferma il Monsignor Santier che di fatti un testo di legge di questo tipo, se adottato, potrebbe portare al rischio per le donne musulmane che portano il velo integrale quello di non uscire più di casa e quindi essere ancora più marginalizzate. Quindi il risultato potrebbe essere contrario all'effetto ricercato e potrebbe condurre per reazione ad un aumento del numero di donne che indossano questo tipo di abito.
Sì, un po' come è stato in Svizzera con i minaret che sono stati proibiti.
E poi ce ne sono stati costruiti più di quelli che c'erano.
Sì. Mm.
Certo, e quindi è essenziale in questo ambito non lasciarsi prendere dalla paura e dalla teoria dello scontro delle civiltà, bensì il dialogo nella verità tra credenti permette di superare i pregiudizi reciproci. Il cammino ovviamente sarà lungo ed esigente e la via del rispetto reciproco permetterà di migliorare la convivenza nel nostro paese, almeno questa è l'opinione del vescovo Santier.
E penso sia l'opinione più sensata in effetti, perché comunque sono argomenti molto molto delicati.
Abbiamo sicuramente modo di riparlarne.
Sicuramente. Andiamo in pausa adesso facendovi ascoltare un brano di Alexia dal titolo Per dire di no.
Non è l'amore, né la poesia che dà un impulso qui nell'anima, forse il colore sì di questi occhi tuoi. Thank you.
E dopo questa bella canzone di Alexia ritorniamo in studio sulle frequenze di Radio RSF con Spazio Italia e cediamo subito la parola a Manuela che oggi ci parla di...
Divorzio. Allora, innanzitutto il contesto di questo divorzio, visto che stiamo qui a Bruxelles parlando con la comunità internazionale, è appunto il divorzio delle coppie cosiddette internazionali, ossia quando non hanno entrambi la stessa nazionalità, perché il matrimonio comunque rimane anche un contratto di natura giuridica, di conseguenza c'è una determinata legge che si applica. Ora, il problema con le coppie internazionali è capire quale è il foro, ossia quale legge si applica nel caso di disputa o in qualsiasi caso. Allora, in genere, se non ci fosse l'Unione Europea, se fossimo tanti stati diversi, la regola sarebbe che si applicano le regole del diritto internazionale cosiddetto privato, ossia delle norme particolari che dicono come ci si organizza caso per caso. Però ovviamente sono complicate, sono costose, sono difficili. Ora, visto che siamo invece in Europa, il Consiglio dell'Unione Europea ha ben pensato di avanzare nel senso di avere anche un regolamento che gestisca la, diciamo, la legge da applicare in caso di divorzio e delle norme base. Ricordiamo che queste norme sono comunque legate al diritto di famiglia, sono comunque norme che appartengono alla competenza degli Stati membri, perché sono, diciamo, materie di diritto interno tipiche. Sì. Però gli Stati possono decidere di cooperare ed è appunto quello che è successo da pochissimo. Perché il Consiglio dell'Unione Europea ha proposto un regolamento, cioè nel senso che potrà adottare un regolamento che stabilisce delle norme in caso di disaccordo per cittadini residenti in uno Stato membro, ma provenienti da due diversi Stati, il diritto di poter scegliere qual è la norma applicabile per il loro divorzio e per il loro disaccordo. Queste norme dovrebbero avere il vantaggio di innanzitutto migliorare la certezza del diritto, perché sarà più facile capire cosa applicare. Poi anche tutelare il partner più debole, perché si garantiranno determinati standard minimi di diritti umani e, una cosa importantissima, ridurre l'impatto sui bambini nelle controversie internazionali in materia di divorzio. E un'altra cosa interessante è che il Consiglio, con questo regolamento, ha dato vita alla prima forma di cosiddetta cooperazione rafforzata nella storia dell'Unione Europea. Che cosa significa?
Che significa?
Ecco, significa che non tutti gli Stati necessariamente devono essere d'accordo. Se normalmente, soprattutto in queste materie, è necessaria l'unanimità, in questi casi un gruppo di almeno 9 Stati membri possono cooperare in un settore in cui è stato impossibile ottenere la maggioranza richiesta o, come in questo caso, è stato impossibile ottenere l'unanimità. E gli altri Stati membri poi sono liberi di aderire in qualsiasi momento. Quelli non partecipanti continueranno ad adottare le loro norme di diritto internazionale. Questo è un po' il discorso della cosiddetta Europe à la carte o a due velocità. Sì. Cioè il fatto che c'è un gruppo di Stati che segue determinate norme, però questo non impedisce agli altri di essere liberi di usare le proprie, sì, né impedisce a questo gruppo di avanzare. Tutti gli Stati membri hanno partecipato all'adozione della decisione di autorizzare la cooperazione rafforzata, ossia tutti e 27 hanno detto ok, potete andare con la cooperazione rafforzata e hanno tutti autorizzato l'approccio generale comprendente il regolamento sulle norme in materia di divorzio, appunto quello che dicevo, i principi base di rispetto dei bambini, tutela del più debole, eccetera.
E dunque questo diritto si applica a ogni paese adesso?
Allora, no, innanzitutto non ancora, perché questo è un regolamento che è stato approvato dal Consiglio, ora deve andare al Parlamento Europeo. E poi vedremo cosa farà il Parlamento e appunto se questo regolamento sarà adottato o meno, e una volta adottato poi sarà applicabile per i 9 Stati che l'hanno, diciamo, proposto. Questo è importante
da
capire.
C'è l'Italia tra questi 9 Stati?
Sì.
Ok.
Ecco perché.
un'altra domanda, Manuela. Ciò vale anche per matrimoni tra europei, quindi persone facenti parte dell'Unione Europea e persone extracomunitarie?
No, questo è diverso. Quello, in questo caso, diciamo, la materia è diversa perché poi si entra nel diritto internazionale.
Okay.
Quindi, però è possibile comunque per la coppia, anche se uno dei due non è di nazionalità europea, dell'Unione Europea, scegliere il foro. Quindi è possibile scegliere all'atto del matrimonio chi regolerà la controversia giuridica ed eventualmente scegliere il foro di un paese dell'Unione Europea tra questi nove.
Sì. Diventa sempre più complicato anche sposarsi. Fanno bene in Germania che hanno fatto i matrimoni a termine ormai, contratti di 7 anni.
Un contratto.
Ma più che altro per evitare di arricchire gli avvocati, insomma, più che altro. Comunque, va bene, ok. Allora, seconda pausa musicale, così facciamo contenta anche Manuela, proponendo Gigi D'Alessio col brano Un nuovo bacio.
Negli occhi miei ormai ci sei, chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi.
Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più.
Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via.
Tu non lo sai, prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me.
Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò.
Io ti dirò le cose dette mai, di questo amore noi saremo gli angeli.
Il mio petto da cuscino per la vita ti farà.
Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. E nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà. Che freddo fa, stringimi un po', riaccendi tutti i desideri quasi spenti dentro me.
Con le dita sfioro il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà.
Io ti dirò le cose dette mai, di questo amore noi saremo gli angeli.
Il mio petto da cuscino per la vita ti farà.
Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole.
Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà.
E nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà.
Yeah.
Eccoci nuovamente in studio e dopo questa bella canzone del nostro Gigi Nazionale, allora adesso do la parola alla nostra Josephine Nazionale per il notiziario.
Grazie Liliana. Allora carissimi, un saluto a tutti. Allora io mi informo che mercoledì 30 giugno alle ore 18:30 ci sarà un Apéro Reading, incontro con Gabriele Del Grande.
Immagino che sia Piola Libri.
Sì, alla Piola Libri, infatti Gabriele Del Grande è un autore di Mamadou va a morire, è una strage dei clandestini nel Mediterraneo e il mare di mezzo al tempo dei respingimenti. Intervengono con l'autore Rita Borsellino e Sonia Alfano, entrambe sono europarlamentari.
E dunque sì, la moglie del giudice che fu ucciso...
Del signore Borsellino, sì, che conosciamo tutti, penso. Anzi, io lo conosco, dunque, sa va. Allora, per maggiori informazioni, chiamare allo 02-736-9391 o scrivere un'email a info@piolalibri.be. Dopo, dal 4 al 15 luglio, campo per i giovani dai 18 ai 30 anni, nel Val d'Aosta, organizzato dalle suore salesiane di Don Bosco, Lovagno.
È una regione che sicuramente alcuni radioascoltatori conosceranno.
Che vengono da Louvain, detto Lovagno in italiano. Al programma ci sarà una preghiera personale appoggiandosi sulla parola di Dio, accompagnamento, passeggiate, vita semplice e fraterna nello spirito di Don Bosco. Per maggiori informazioni chiamare Sœur Geneviève allo 010 45 99 35 o scrivere un'email a g.pelser@euphoninet.be. Poi domenica 4 luglio alle ore 15 ci sarà una fête mariale annuelle alla Basilique de Bon Secours. Al programma ci sarà una messa pontificale concelebrata dal Cardinal Danils alle ore 15. Segue la processione eucaristica e mariana nelle strade di Bon Secours.
Anche qua penso che sarà anche presente il nunzio apostolico.
Sì. Poi la processione si conclude con la recita delle vespre solenne con il saluto solenne al Santissimo Sacramento nella Basilica. Per maggiore informazione chiamare il segretariato della parrocchia di mattina allo 069 77 22 42 o allo 0478 22 36 94. Attualmente fino all'8 agosto ci sarà un'architettura mostra Pier Luigi Nervi in occasione del trentennale della scomparsa di Pierluigi Nervi. Per maggiori informazioni chiamare allo 02-642-2450 o scrivere un'email a info@chiocciolaciva.be.
Perfetto.
E concludo.
Grazie mille Josephine, Liliana e un arrivederci a tutti alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19:30 su RCF 107.6.